niente, no? Allora ci potevano dire, ci potevano dire, no, io sono stato fortunato, ci potevano dire, allora mi scomodo, non mi potete fare niente, ci sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Amicici, ben ritrovati. Questa è l'ultima puntata della prima edizione di Bianco, Rosso e Giallo Blu. E insomma, io sono ancora Beppe per l'ultima volta, puntata numero 9. Oggi abbiamo l'ultimo ospite di questa stagione. Però c'è anche una piccola sorpresa, perché per la prima volta inauguriamo un progettino che magari da settembre, da agosto, da ottobre, insomma quando ricomincerà la trasmissione riporteremo avanti. Stiamo riprendendo tutto, quindi chi ci vede finalmente vedrà la mia faccia, dirà anche che bel ragazzo, simpatico, intelligente, soprattutto umile. E niente, noi partiamo come al solito con la musica, subitissimo ascoltiamo Domani, gli Artisti Uniti per l'Abruzzo.
Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare sul sentiero infinito del maestrale. Day by day,
day by day,
on me, shine on me,
shine on me.
Day by day, tell me, shine on me.
Ma domani, domani, domani lo so.
Lo so che si passa il confine.
E di nuovo la vita sembra fatta per te.
E comincia
domani.
Domani è già qui, domani è già qui.
Un foglio della risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso.
Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi.
La vita, si fa grande così,
e comincia domani. Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare.
Dove sarò
domani? Dove sarò?
Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Tendimi le mani, tendimi le mani.
Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi e là del temporale.
E qualche volta si vede
domani
una luce di prua.
Qualcuno grida domani.
Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi.
Siamo sempre diversi
e siamo sempre gli stessi.
Hai fatto il massimo non è bastato.
E non sapevi piangere, adesso che hai imparato.
Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo. Eccoci qua,
cittadini d'Abruzzo.
E aumentano di intensità le lampadine. Una frazione di secondo
prima della fine.
È la tua mamma,
la tua patria
da ricostruire.
Come le scuole, le case, specialmente l'ugore.
Eppure un posto con fascino l'amore.
Signore e signori, noi
non siamo così soli, non siamo così soli,
non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli.
Qualcuno grida domani.
Siamo così
Allora, l'ospite non se l'è sentita di fare anche un assolo per questa canzone scelta da lui. Ve lo presento subito. Allora, noi oggi abbiamo in studio, siamo in clima mondiale, quindi entriamo, siamo sul pezzo e abbiamo in studio il Paolo Bargigia di Via 20 Settembre a Parma, l'Alfredo Pedullà di Parma, e questo qualcuno gliel'ha anche riconosciuto, lo chiamano così, e l'Ivan Zazzaroni di Pescara, che quindi ha scelto la canzone Artisti Uniti per l'Abruzzo. Signori e signori, Daniele Longo. Ciao Daniele.
Ciao Beppe, ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
Allora, Daniele Longo, uno dice chi cazzo è, ve lo dico, è un giornalista sportivo di parmalive.com e di Calcio News 24. Insomma, si occupa di calcio da sempre, ha sempre il calcio per la testa, questa me la son preparato, è una grandissima testa di calcio, quindi è un gran conoscitore di questo sport italico. E niente, quindi dobbiamo partire subito parlando dei mondiali. Freschi di eliminazione, la nostra nazionale, di chi è la colpa?
Naturalmente di Balotelli.
Quindi tu sei del partito Balotelli e l'uomo in me, è stato l'uomo in meno.
No, assolutamente no, però visto che negli ultimi due giorni sono usciti più retroscena che altro, diciamo che la moda del momento è dare la colpa, trovare un capro espiatorio. E danno tutti la colpa a Balotelli, anche se secondo me non è proprio così, perché lo sport, il calcio è uno sport di gruppo, quindi si vince di gruppo e si perde di gruppo.
Quindi non è stata colpa del caldo, dell'arbitro, del morso, di Suarez, di...
Quelle sono le tipiche scusanti italiane, perché comunque il caldo lo sentiva anche la Costa Rica, lo sentiva anche l'Uruguay, si diceva sono squadre centro-sudamericane, però l'85% dei partecipanti giocano in Europa, quindi non sono più abituati a giocare a luna con 40 gradi all'ombra, quindi penso che siano tutte scuse che si sono trovate per allievare comunque il dolore per un fallimento anche un pochettino preannunciato, perché comunque i segnali non erano sicuramente incoraggianti sin dalla partenza, con le convocazioni, il gruppo di 30 che poi è diventato 23, che poi erano 25, che poi erano 26. Quindi c'è stata un pochettino di confusione, una serie di fattori hanno portato a questo fallimento annunciato. Per come si era messa la situazione, diciamo che c'è molto, molto rammarico, e c'è da chiedersi il perché di questa clamorosa eliminazione.
E il fattore Prandelli quanto è inciso?
Ha inciso tantissimo, perché naturalmente è quello che si deve prendere le responsabilità, le ha prese a fine partita dimettendosi, ma forse era il caso che le prendesse anche qualche mese prima, perché comunque ha ripudiato tutte le sue scelte fatte in questi due anni, aveva contato su un gruppo e questo gruppo poi non si è composto, diciamo, in questa rassegna continentale. Alcune convocazioni, diciamo, che ci hanno lasciato l'amaro in bocca: lasciare il giocatore più forte a casa, mentre Suarez aveva avuto lo stesso tipo di infortunio. Lui ha avuto
Giuseppe Rossi.
Sì, Giuseppe Rossi, parliamo naturalmente della, che poi qui a Parma conoscono bene.
Frequentato forse le scuole qui a Fidenza.
Ma gli vogliono benissimo, perché ci stava ha regalato diciamo la UEFA sul campo, poi ci sono stati tutti quelle vicissitudini che l'hanno revocata, però con quel rigore alla fine, e poi ha dimostrato di essere tornato quel gran professionista che è, nel senso si è rialzato per l'ennesima volta da un infortunio che magari avrebbe tirato giù qualsiasi altro giocatore. In certe situazioni, in certe partite così importanti, queste caratteristiche possono fare la differenza.
Comunque Prandelli si è assunto le sue responsabilità e ha fatto una cosa che in Italia fanno in pochi, cioè ha tolto il culetto dalla poltrona e si è dimesso. Toto CT, si fanno tanti nomi, addirittura oggi sentivo Fabio Cannavaro.
Quello è proprio un contentino per la gente, diciamo, perché non ha nessun tipo di esperienza. Che poi anche questa cosa che si dice, ha avuto il coraggio, una cosa che non fa nessuno, ti fa capire il livello dell'Italia pallonara e non.
Mi sta dicendo che sono un cretino.
Anche. No, comunque il Toto CT penso che sia abbastanza designato. Credo che adesso al 70% sarà Allegri il nuovo commissario tecnico. C'erano già stati dei discorsi, già era stato avvisato, e diciamo che sarà un'altra di quelle scelte impopolari, perché ieri ho avuto per esempio modo di parlare con il presidente della Lega Pro, il signor Macalli, che sono 30 anni che comunque governa la Lega Pro, e mi ha fatto un discorso politico e quindi diciamo che con il lato meramente sportivo va a farsi benedire. È tutta una questione politica, è tutta una questione di candidati che piacciono a determinate fasce, e in questo momento Allegri è quello che piace di più.
Allegri piace, del calcio. Piaceva anche a Barbara D'Urso. I parmigiani al mondiale, Paletta, Cassano, Parolo.
Tutta che... colpa di Paletta pure. Era il primo hashtag, era tutta colpa di Paletta. Paradossalmente con Paletta in campo l'Italia ha raggiunto una vittoria.
Ieri a Sportmedia si è tenuto una cosa fantastica. Paletta è il primo trombato nella storia della nazionale dopo una vittoria.
Ma non piaceva forse il suo look. Il suo look non piaceva la maggior parte. Poi il fatto che oriundo, mentre i camoranesi era Dio in terra, Paletta non andava bene, no? A parte gli scherzi. Si è cercato di dare una colpa in una situazione buona, perché comunque con la vittoria all'esordio già dovevamo vincere il mondiale, secondo l'80% dei giornalisti sportivi italiani. E invece si è data la colpa a... Sì, è vero, non ha fatto una grandissima prestazione, però i suoi compagni di reparto non è che hanno fatto meglio. Pensiamo a Chiellini, pensiamo allo stesso Barzagli, che è sicuramente un difensore più forte che abbiamo nel panorama calcistico italiano, però non è arrivato a questa competizione nel massimo della forma.
Cassano e Parolo?
Cassano è stato una sorpresa, ti dico la sincera verità. Io seguo il Parma quotidianamente, le avvisaglie era quella di non portarlo al mondiale, pur dopo una stagione giocata ad altissimi livelli. Però dobbiamo essere pure critici nei confronti di un giocatore che può darti tanto, però nell'arco di 30 partite giocate su un campionato abbastanza mediocre come quello italiano, dove un giocatore con le sue qualità può fare ancora la differenza, schierarlo come prima punta contro il Costa Rica in una situazione che deve recuperare la partita, che c'è bisogno di forze fresche, che c'è bisogno di corsa, di quella gamba che in questo momento il pivot De Bari non aveva. Mettiamoci pure che ci sono anche delle discussioni politiche, nel senso la politica dentro lo spogliatoio, non stava simpatica a quello, aveva litigato con quell'altro, non poteva stare in panchina, quindi butta il bicchiere per terra e non si fa, perché nel calcio devi capire che lo spogliatoio è sacro, comandano 4-5 giocatori e quei 4-5 giocatori vanno rispettati. Quindi diciamo che non è stato nemmeno messo nelle condizioni migliori per fare bene.
Parolo, che voto gli diamo?
Parolo penso che è stato il meno peggio, cioè nel senso nella partita contro l'Uruguay è stato schierato in un ruolo non suo, perché non ha mai giocato sulla tre quarti, è una mezzala molto abile negli inserimenti, diciamo il nocerino dello scudetto del Milan, miracolato con 10 gol, naturalmente molto più forte tecnicamente, e non ha fatto male, era l'unico che si buttava dentro, era l'unico che cercava comunque di dare un certo tipo di scossa, e invece è stato anche lui inserito in questo calderone di critiche. Perché? Perché naturalmente a fine primo tempo la sostituzione Balotelli-Parolo ha lasciato sbigottiti tutti i tifosi, anche gli addetti ai lavori, perché in una partita in cui avevi due risultati su tre, la stavi controllando, togliere profondità, togliere un attaccante per un centrocampista, giocare con il 3-6-1 è sembrato anche una resa annunciata.
Velocissimo, proprio nazionale che vince mondiali, nome punto.
Io spero la Colombia, sarà molto difficile.
Attenzione, questa è la bomba di Daniele Longo. Continuiamo a parlare di mondiali, ma soprattutto di calciomercato, subito dopo la musica, perché ovviamente dobbiamo ascoltare la playlist scelta dalla nostra testa di calcio. Questa è Kanye West, Rihanna e Kid Cudi, All of the Lights. All of the Lights.
Nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs.
in that order. Public visitation, we met at borders. Told her she'd take me back, I'll be more supportive. I made mistakes, I bumped my head. And court sucked me dry, I spent that bread. She need a daddy, baby please. Can't let her grow up in that ghetto university.
All of the lies.
Top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights.
All of the lights, all of the lights.
Fast life, drug life, thug life, rock life.
Correggere il tiro. Allora, Colombia la rivelazione, però vince
il Brasile.
Il Brasile. Parlando di Paletta, Parolo, che sono anche Cassano, sono anche dei nomi mercato, insomma, hanno offerte probabilmente, soprattutto Paletta e Parolo sono giocatori molto ricercati da tempi non sospetti. Facciamo un po' il punto del mercato del Parma, perché dobbiamo dirlo, Daniele Longo è specializzato in calciomercato. Chiama la media di 7-8 procuratori al giorno e quindi è sempre alla ricerca di notizie. Il punto sul mercato del Parma?
Il punto del mercato sul mercato del Parma è un mercato sicuramente in uscita più che in entrata. I nomi che hai fatto tu adesso sono quelli più gettonati, perché naturalmente vengono da una stagione ad altissimi livelli. Paletta fino a qualche tempo fa aveva una valutazione molto elevata, infatti dopo il mondiale penso che alcuni termini economici andranno rivalutati sicuramente verso il basso. Era quello che cercava di scongiurare l'amministratore delegato Leonardi. C'erano delle offerte abbastanza importanti da parte di Roma, Juventus, e adesso c'è questa idea Lazio. Però trattare con la Lazio del presidente Lotito è una materia molto molto difficile, perché le condizioni non le, di solito le fa chi vende, mentre nel suo caso le fa chi compra. Nel senso che vuole comprare i due giocatori, il pacchetto ai prezzi che vuole lui, con gli ingaggi che vuole lui. I giocatori non sono molto convinti, soprattutto dovuto al fatto che il 50% dei giocatori che hanno transitato per la Lazio hanno avuto problemi di gestione o comunque problemi ambientali. In questo momento si dava, fino a qualche settimana fa, si davano tutti e due gli affari con la Lazio, sia Parolo che Paletta, addirittura d'arrivo, mentre in realtà non è così. Come dicevo prima, per le remore soprattutto di Parolo, che non vuole accettare l'ingaggio proposto da Lotito, considerando pure che la Lazio non farà le competizioni europee, quindi non ci sarebbe tutta questa miglioria, questo salto di qualità da parte dei due giocatori. Adesso si dovrà vedere se ci arriveranno delle offerte soprattutto dall'estero. Paletta ce l'aveva dalla Germania con l'Hoffenheim, che già l'anno scorso aveva fatto un'offerta molto importante, 12 milioni di euro per il suo cartellino, anche se la Bundesliga a quei livelli non ha letta e l'entourage del giocatore vuole aspettare delle offerte migliori, che in questo momento secondo me sarà molto difficile che arrivino.
Poi altri nomi possibili in uscita, non so, Biabiani,
c'è questa trattativa in atto proprio in questi giorni con l'Inter lo vuole riportare a casa, anche perché in vista della prossima Europa League che andrà a rigiocare bisognerà schierare molti giocatori del settore giovanile. Biabiani ha fatto parte del settore giovanile dell'Inter e quindi questa è una delle principali motivazioni, anche perché hanno promesso al tecnico Mazzarri di dargli ampia libertà sia sul mercato sia sulla scelta dei giocatori, quindi Biabiani sarebbe funzionalissimo nel suo 3-5-2 perché può fare l'esterno alto. Il problema è che non sono d'accordo sulla valutazione, perché il Parma, dopo le dichiarazioni shock del presidente Ghirardi, che vuole vendere, ha detto sì, noi vogliamo vendere i nostri gioielli ma non svenderli. La valutazione fatta sull'ala, sul speed, sul bip via Biani, come lo chiamano qui, di 10 milioni di euro, forse un pochettino tantini, sia per il valore del giocatore sia per il momento storico italiano dove non circolano molti soldi, quindi bisogna limare alcuni dettagli, ma credo che potrebbe essere un affare che potrà andare sicuramente a...
Non vorrei dire una stupidaggine, la Lazio ha preso Pioli come allenatore, che sì, è di Parma, sì, è un parmigiano. E Donadoni che fa?
Donadoni lui ha aspettato le sirene del Milan. Il Milan poi ha fatto una scelta diversa, ma poi ci sono anche dei retroscena dietro, dei rapporti non buonissimi con alcuni membri di spicco della dirigenza rossonera. Lui ci ha sperato fino all'ultimo e questa soluzione non ha preso quota. Aveva parlato anche con la Lazio, perché prima, esatto, di sondare Pioli c'era Donadoni, si era recato a Formello, aveva visto le strutture.
Sembrava fatta,
ma poi c'è stata anche lì una divergenza di vedute sia a livello economico ma soprattutto sul progetto tecnico. Adesso Leonardi ha rassicurato, ha gettato acqua sul fuoco dicendo che Donadoni rimane, ma il punto di domanda è: rimane in base a quale progetto tecnico sul Parma? Perché lui ha fatto un'escalation molto importante, certo, prima il decimo posto, poi l'ottavo, adesso aveva raggiunto la Europa League sul campo, quindi dai, ci sono delle domande che si farà anche lui. Secondo me, se arriva una buona proposta, se si dovessero liberare qualche situazione, qualche panchina anche all'estero, ci potrebbe ancora essere uno spiraglio per un suo addio.
Comunque i tormenti del Parma non sono legati soltanto al calciomercato, ma facevi anche un breve riferimento a quello che è successo, cioè il Parma sul campo ha conquistato la qualificazione in Europa League, poi è successo che per problemi burocratici, correggimi se dico anche qua una minchiata, non ha versato 280.000 euro di IRPEF per i suoi tesserati in prestito in altre squadre, quindi la UEFA ha deciso di non accettare il Parma per la prossima Europa League. Il Parma ha fatto ricorso, insomma la situazione si sta evolvendo. Che cosa ne pensi di questa storia e secondo te come andrà a finire?
Adesso ci sono delle sensazioni un pochettino positive. Migliori rispetto a quelle che nefaste di due settimane fa, per il semplice fatto che è stato riammesso il Rostov, una squadra russa a cui non era stata concessa la licenza UEFA, per delle motivazioni molto simili. I casi non sono proprio simili, però diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi magari adesso hanno fatto richiesta d'urgenza sia al TAR che al TAS. Ci si aspetta al TAS, però anche qui ci sono delle schermaglie abbastanza dirette, non indirette, tra le due società. Ieri sono stati dei colpi di comunicati, prima il comunicato del Torino, poi il comunicato del Parma, il contro comunicato. Ci stanno contro comunicando fra di loro, perché comunque il Parma sta denunciando un certo tipo di ostruzionismo da parte del Torino. Il Torino invece dice che Leonardi sta cercando di accentrare l'attenzione su di lui, cercando di fare anche un pochettino la vittima. In questo momento la situazione è molto articolata, perché se tu la vai a vedere semplicemente sotto il punto di vista di quello che è uscito, cioè nel senso della multa data, mm-hmm, per quei due, perché ricordiamo una cosa, il Parma ha tantissimi giocatori fuori, certo, 280-300 giocatori fuori, sì, sì. C'è una legge che dice che tu devi avere un incentivo all'esodo, cioè devi pagare una parte per convincerli a stare fuori. Siccome il caso specifico sono di 10 giocatori, secondo me, e qui lo dico e qui lo nego, che non è stato basato solo su quei 10 giocatori, è stata una cosa un pochettino più a rampio raggio. C'è chi infatti ha paventato l'ipotesi che gliel'hanno fatta un pochettino anche pagare per questo movimento grandissimo di giocatori che è stato fatto. Quindi secondo me le regole sono regole, magari le modalità in cui è stata portata avanti questa cosa contro il Parma non sono state completamente rispettose dei confronti del Parma, perché magari un avviso prima da parte della Lega
si poteva rimediare
in maniera più consola. Molti parlano: ma come mai il fair play finanziario? Mm-hmm. I casi sono completamente diversi, mettiamo i puntini sulle i. Non c'entra niente il fair play finanziario con questa situazione qui. Speriamo che comunque quello che è stato conquistato sul campo possa tornare indietro.
Sì, che poi si è creato anche un movimento un po'. Il calcio spesso unisce anche giornalisti, fedi diverse, come era successo per il Bari, comprate la Bari, anche per il Parma si sono espressi tutti, perché insomma il campo ha deciso questo, facciamo in modo che venga rispettata la classifica. Dopo chiudiamo il capitolo porno perché ho ancora un'ultima domanda da farti, ma per ora ci fermiamo ancora per qualche minuto, torniamo alla musica, ascoltiamo i Pink Floyd con Wish You Were Here.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees?
Questi erano i Pink Floyd. Per chiudere il capitolo Parma, velocissimo ti chiedo anche di parlare un po' dei giovani, perché insomma qui il settore giovanile del Parma lavora molto bene, ci sono ragazzi lanciatissimi, uno di questi è Cherry, che l'anno scorso ha fatto anche l'esordio in Serie A a 16 anni, però ce ne sono altri.
Quest'anno ha giocato una volta sola. Cherry è il fiore all'occhiello del settore giovanile del Parma, è anche il giocatore più atteso dai tifosi del Parma, perché essendo parmigiano doc, quindi è motivo d'orgoglio vedere un attaccante così forte vestire la maglia crociata. Cherry dovrebbe esplodere l'anno prossimo, cioè perlomeno dovrebbe avere l'opportunità, la possibilità di misurarsi con un campionato professionistico, perché ormai giocare con i pari età per lui è come bere un bicchiere d'acqua. Ha delle qualità fisiche e tecniche sopra la media. L'anno prossimo sicuramente sarà girato in una delle società amiche del Parma, in Serie B o Crotone o Latina. Tutti e due stanno cercando in questo momento di prendere l'accordo con Leonardi, che si è visto sia con il Latina che con il Crotone. Dipenderà dal progetto, perché naturalmente Cherry andrà a giocare nella società che vorrà puntare a un campionato di vertice. Certo. C'era stato anche l'interesse dell'Inter, l'Inter c'ha, si parla anche di una opzione, io non ho conferme in questo senso, so che un giocatore stimatissimo dall'Inter, ma il Parma non vuole vendere perché non ha prezzo, un diamante del grezzo in questo momento non ha prezzo, dovresti, se lo vendi a 4 milioni potresti fare male o magari... Quindi certo, adesso certo. Voglio andare con i piedi di piombo a vedere l'anno prossimo quanti, come si misura, come fa diciamo in un campionato di Serie B e poi magari l'anno prossimo, magari fra 2 anni, vedere anche se potrebbe essere l'attaccante del Parma, che penso che sia il sogno di tutti i tifosi del Parma.
Certo, ma anche un suo sogno, cioè Cherry è uno di quei ragazzi che il sabato pomeriggio in via Cavour con le statue, cioè sì, è un ragazzo normalissimo.
Ragazzo molto molto serio, molto, ma anche Moroni, che è un altro ragazzo di Parma, molto serio, che ha giocato quest'anno a Gubbio. Ci sono dei ragazzi di Parma che veramente promettono bene. Il settore giovanile del Parma sta lavorando benissimo e questo va dato merito al responsabile Francesco Palmieri, che è
un tuo conterraneo.
Ma lavorano molto bene, lavorano con poche risorse rispetto ad altre piazze che possono essere Roma, anche un bacino diverso, perché naturalmente se tu fai calcio a Roma
è diverso che fare calcio
a Parma, sia a livello economico ma anche sia a livello di ragazzi sul territorio, perché comunque Roma è grandissima. E quindi stanno facendo molto bene, sono arrivati anche quest'anno nelle finali degli allievi, le categorie allievi la fanno sempre bene, la primavera un pochettino gli manca quel qualcosa in più per fare il definitivo salto di qualità al settore giovanile, una volta che l'anno scorso hanno vinto il campionato, hanno vinto lo scudetto degli allievi, se l'anno prossimo riuscissero, e se è anche un nome che stuzzica la fantasia,
vai, lanciala,
Hernán Crespo, che l'anno prossimo potrebbe prendere il posto di Pizzi nella primavera del Parma. Lui ha dato già la disponibilità di massima.
Questa è una bomba di mercato che lanciamo così su Radio Revolution.
È girato un pochettino questa voce, a me mi sono arrivate delle conferme importanti. Lui sappiamo che è legatissimo a Parma, sta spesso qui, vive, certo, ha una casa qui, e poi è stato votato l'anno scorso il crociato del secolo.
Certo, è amatissimo qui in città. Mi discosto brevemente dal discorso Parma. Una volta, forse questa frase te l'ho anche detta, c'era un mio collega della Gazzetta del Mezzogiorno che ha detto: fra tutte le cose poco importanti che ci sono in Italia, il calcio è sicuramente quella più importante. Siamo un popolo di allenatori, ma anche
60 milioni di CT siamo.
E anche di giornalisti sportivi, forse tantissimo. Te ne stai accorgendo da quando hai cominciato tantissimo questa esperienza lavorativa.
Sì, è vero. Si deve sgomitare perché poi non, soprattutto nell'online, che è dove lavoro io, non c'è una giurisdizione, non c'è un controllo serio, quindi tutti possono scrivere, tutti possono diventare giornalisti sportivi e magari chi come me, faccio un discorso abbastanza che può sembrare poco umile, però io sto facendo un sacco di gavetta, diventa anche difficile emergere perché si è venuto a creare un lavoro a costo zero e quindi possono scrivere tutti della propria squadra, perché naturalmente mi diceva pure un mio amico che è bello fare questo lavoro, cioè magari se ti dicessero vai a lavorare gratis per qualsiasi altro tipo di lavoro,
dici
non l'accetteresti, no. Questo qui ti dà delle soddisfazioni perché il calcio in Italia è una religione, quindi
certo
piace di più rispetto ad altri tipi di lavoro.
E tu insomma allo stadio a Parma ci vai sempre?
Sì. Da un paio d'anni sono cliente fisso.
Collecchio stadio, qualcuno lo scambia anche per il magazziniere del Parma, perché lo vedono sempre là. Che piazza è calcisticamente parlando Parma? Come la descriveresti?
Una piazza particolare.
Che tu non sei parmigiano, lo ricordiamo, è abruzzese, di Pescara.
Vista dall'esterno ci sto facendo anche un lavoro mio sulla tesi proprio su questa tematica. La piazza Parmigiano è una piazza esigente, una piazza da palati fini, una piazza abituata a vedere la propria squadra negli ultimi anni, perché poi la storia recente del Parma in Serie A è veramente molto recente, perché comunque è salita in Serie A negli anni 90. È una piazza che si compatta nei momenti difficili, perché paradossalmente le grandi manifestazioni dei tifosi sono state più nello spareggio a Bologna, nell'era post Tanzi, nel crack Parmalat che tutti quanti sappiamo e conosciamo purtroppo di quello che è successo. Però è una piazza che va stimolata, se non ha gli stimoli giusti non è comunque viscerale come può essere altre piazze del sud, però non è nemmeno distaccata come la maggior parte delle tifoserie, è una tifoseria che la devi imboccare bene, devi dargli quegli input importanti.
Ecco, il fatto che per strada o al supermercato capita di incontrare una Mauri piuttosto che un Palladino, magari la gente come fosse
questo
gente normale.
Questo
ecco,
fa impazzire i giocatori. Io ho intervistato tantissimi ex giocatori e il minimo comune denominatore è che loro hanno mantenuto le radici qui a Parma. Molti hanno ancora la casa qui a Parma. Perché,
cioè, forse a parte Cassano, io non so Cassano.
Ma nemmeno
se...
anche Cassano, non c'è quella paura da parte dei giocatori. Io mi ricordo che leggevo di Beckham che a Milano andava a comprarsi le cose dentro i negozi alle 10, alle 11 per paura entrava da dietro. Parma, a Mauri, cioè se lo saluti,
lo incontro un sacco di volte in pilota con la busta della spesa e...
ti lasciano vivere, ti lasciano, ma anche a livello di quando c'è la squadra va male, quando la squadra va male, per esempio io parlo anche della mia città di Pescara, che non siamo sempre stati abituati a galleggiare tra la Serie B e la Serie C. Se la squadra va male, magari vieni da una sconfitta pesante, il martedì ti devi aspettare la contestazione dei tifosi al campo dell'allenamento. Collecchio è un oasi felice. Dice, arrivano quei 20, 30, 40 appassionati che sostengono la squadra sempre, non ci sono mai state grandissime contestazioni, quindi è una piazza dove si può fare calcio in maniera intelligente. E infatti è stata fatta negli ultimi anni, è stata fatta anche con le diverse possibilità economiche che c'erano rispetto ai fasti europei delle Ratanzi, è stata fatta in maniera intelligente. Quindi per un giocatore vivere qui è il massimo, perché puoi vivere con la tua famiglia, una città poi fatta a misura d'uomo, si vive bene.
Insomma, il rapporto tifosi giocatori è un po' una proiezione di quella che è la vita a Parma, sì. Che è di altre città, dice, insomma, una città tranquilla, si vive bene, è quello lì, è a misura d'uomo anche per quanto riguarda il calcio. Torniamo alla musica. Adesso ascoltiamo i Red Hot, questo è Parallel Universe.
Getting harder and harder to deal. What can you
Torniamo in studio, chiudiamo il capitolo Parma. Adesso c'è il momento più temuto da tutti gli ospiti di questa trasmissione, il momento del gioco, caro Dagnè. E il gioco di oggi ha un nome particolare, ma prima di tutto la sigla, questa proprio dedicata a te.
Penso solo alle donne, alle donne, alle donne, alle donne, 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 passioni, come tutti gli italiani. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla.
Mi vuoi male?
E non poteva essere altrimenti, che abbiamo
male,
il Pedulla parmigiano. Allora, il gioco si chiama Donne e Pallone. Perché? Perché parliamo un po' di calcio, ma anche un po' di gossip. Vediamo quanto
la mia
ne
preparazione...
sai. Quanto ne sai. E partiamo ovviamente con il triangolo dei triangoli che questa stagione sportiva ha accompagnato tutti noi tifosi, cioè Vandanara, Maxi Lopez e Icardi. Quindi
poteva diventare un quadrangolare, perché era uscita una pagina su Facebook simpaticissima in cui mettevano dentro anche la mamma di Icardi.
Ma
rischiamo, rischiamo querele.
Come è andata questa storia? Insomma, quello cornuto, quello si fa i tatuaggi, le mette su Facebook e bla bla bla. Ma la domanda è: in quale stagione sportiva Icardi e Maxi Lopez hanno giocato insieme e chi dei due ha fatto più gol? E dove hanno giocato?
Hanno giocato, se non sbaglio, metà stagione passata dell'anno scorso, quindi 2012-2013.
Dove?
Alla Sampdoria. Poi
gol?
Ha segnato di più Icardi, 10 gol a fine stagione, mentre Maxi Lopez penso 2 o 3.
Ragazzi, Daniele Longo è andato già quasi vicino all'Amplay. 2012-2013 nella Samp, 11 gol Icardi, 4 Maximilian Lopez. Seredova Buffon d'Amico. E la D'Amico ha condotto un reality show nel 2004. Ti ricordi quale?
2004?
Esatto.
Sai che non me lo ricordo?
Ha condotto un reality. Un reality su Italia 1. Campioni del cuore. Campioni.
Campioni,
l'ha condotto
lei.
L'ha condotto lei, la prima edizione del reality Campioni. Con quanti calciatori è stata fidanzata Belen?
Borriello. E Borriello, uno.
Grande, giusto. Dal 2004 al 2008, quando era ancora un fiorellino di campo, Borriello l'ha trovata e poi...
Vorremmo chiedere con quante veline è stato Borriello.
No, adesso invece c'è la domanda legata al bomber dei bomber, sì. Bobo Vieri. Quanti flirt ha avuto Bobo Vieri e con chi? Dimmene almeno tre, dai.
Vabbè,
ce ne ho
tre...
troppi. Dicene tre.
Gli ultimi tre facciamo. La Canalis... La Satta e la Nicole Minetti.
Grande. Ma Bobo Vieri, cioè, è stato.
È sempre stato lui.
È proprio il bomber per definizione. Sì, sì, è stato con la Satta, Canalis, Adriana Romere, una modella cubana dell'86. Flirt con Aida Jespica. Si vociferava anche con Federica Nargi, la fidanzata di un altro bomberissimo che Alessandro Matri.
Bomberissi fino a qualche stagione fa. Adesso è bomber solo fuori dal campo.
E penso un po' anche con Sara Tommasi, e qualcuno dice che adesso sta già puntando a Lena Seredova.
Perché c'è qualcuno che non è stato con Sara Tommasi.
Adesso facciamo domande un po' più tecniche. Il gioco del calcio, sai che ci sono delle regole. La regola numero 11... e il fuorigioco. Dacci la definizione di fuorigioco.
Dipende da...
Il calciatore quando si trova in fuorigioco?
Quando è al di là della linea fatta dall'ultimo difensore.
Regola numero 11 del gioco del calcio. Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco quando è più vicino alla linea che qua se sbaglio è una gaffa incredibile. Più vicino alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone che al penultimo avversario. Regola 12.
Perché inizia in vero, perché l'ultimo è il portiere
ecco.
Non fa testo.
Impara, così quando scrivi gli articoli sai. Regola numero 12, fagli scorrettezze. Che cosa si intende per gioco pericoloso?
Quando si è un'entrata scomposta, comunque quando è un'entrata che potrebbe far male, magari non con l'intenzione di voler far male, però
Per gioco pericoloso si intende un'azione di un calciatore che nel tentativo di giocare il pallone mette in pericolo l'incolumità di qualcuno, compreso se stesso. Sì. Viene commesso quando è vicino un avversario al quale si impedisce di giocare la palla per timore di infortunarsi.
Sì. Di solito è un intervento con la gamba un pochettino alta, più alta del pallone. Perché tende a prenderti parte del corpo scoperte.
Lo sai quanti campionati di Serie A ha disputato il Parma?
Di Serie A? Dal 90 al 2004... 13?
23.
Sì. Ah sì, 23.
Ti do anche questa informazione, il Bari ne ha fatti 30. La squadra in Italia che ha giocato più tutti i campionati di Serie A è l'Inter, 82, Bologna 68, Bologna e Napoli, Juve, Roma 81, Milan 80. Lo sai quanti ne ha fatti invece la SPAL?
In Serie A? 10?
16. L'ultima volta nel 67-68.
È una grande tradizione la squadra di Ferrara.
E sai invece l'esordio in Serie A del Pescara quando è stato? Che stagione?
1989?
77-78.
Perfetto, le ho prese tutte.
Ma quasi, ti sei avvicinato. Il gemellaggio Parma-Sampdoria, lo sai com'è nato, quando è nato, in che anno? Stagione sportiva?
Credo negli inizi degli anni 90.
Poi l'episodio 90-91, 24 febbraio 1991, al Ferraris, la Sampdoria lottava per lo scudetto, il Parma per un posto in Europa, i tifosi del Parma fanno un giro di campo con uno striscione in cui c'è scritto "A noi l'Europa, a voi la gloria, lo scudetto alla Sampdoria", da là amicissimi. Adesso ti faccio sentire un piccolissimo video, vediamo se lo riesci a tradurre in italiano.
Buongiorno.
Com'è?
Bene, molto felice, contento.
Hai cambiato qualche pannolino? Sono cose che...
No, ma
auguri, frate.
Ma no, i capelli! Mocca la bocchina, ma...
Chi era?
Sicuramente il pibe del Bari, Antonio Cassano.
Lo
il
sai,
mock era...
In bocca. Letteralmente, però insomma...
E il resto XXX.
XXX. Quando ha fatto l'esordio in Serie A Cassano?
Anni 2000, 1999?
1999, primo gol durante Bari-Inter,
famosissimo,
ma in realtà aveva fatto l'esordio la domenica precedente nel derby perso dal Bari contro il Lecce 1-0.
Che poi fece quel gol incredibile contro
ed è entrato
Blanc, che adesso fa l'allenatore.
Esatto, c'era Ferron in porta, lì è successo veramente di tutto.
C'era pure la meteora
in Inaia.
Che poi non so dove è andata più.
Poi io quando poi è andato a giocare in eccellenza, si è perso.
Tipo Giallista.
Promosso, bocciato, insomma, metà e metà.
Dai.
Rimandato a settembre, devi studiare qualcosina. Torniamo alla musica, sempre scelta da Daniele, questi sono I Negrita in ogni atomo.
Scrupoli che si sciupano.
Quindi questi erano i Negrita, in ogni atomo. Abbiamo chiuso con Cassano. Cassano è cambiato?
No,
è il solito Cassano. Però Cassanate qui a Parma non se ne sono registrate. Ah, non ne sono uscite. Che ce ne sono?
Cassanate a livelli dei suoi primi anni di carriera, no.
Cioè, bandiere
però
notte.
Ci sono stati dei momenti un pochettino più difficili, ma quando tu compri Cassano compri il grande giocatore, ma compri anche
genio e sregolatezza.
Ormai se ne sono dette tante sulle Cassanate. Quest'anno diciamo che è stato bravo Donadoni, che lo conosce bene, a gestirlo, perché c'è stata una parte dove lui ha avuto una crisi molto importante, voleva tornare a Genova, c'erano stati dei momenti in cui non era andato tutto quanto benissimo anche a livello di alcuni cambi non digeriti, perché poi sai, non è uno che le manda molto a dire, però diciamo che la gestione complessiva del campione è stata esemplare.
Resta?
Punto interrogativo. Secondo me sì, ma per altre motivazioni, nel senso, lui vorrebbe tornare alla Sampdoria, ma la Sampdoria non gli può garantire quell'ingaggio che adesso prende qui. Se lui decide di decurtarsi l'ingaggio, ci potevano essere delle possibilità che sono diventate vicino allo zero, anche dovuto al fatto che Sinisa Mihajlovic ha detto chiaro e tondo che non vuole puntare su di lui. Qui a Parma è stato bene, l'hanno trattato bene, ha un buon rapporto anche con la dirigenza. Secondo me ci sono ottime possibilità di che possa rimanere anche l'anno prossimo.
Invece ad altre latitudini, Juve, Milan, altre squadre, insomma un po' di news così, lanci di mercato.
Sarà un mercato difficile, più difficile degli ultimi anni, perché come abbiamo detto anche prima non ci sono moltissime liquidità. L'unica che potrebbe investire è la Juventus, ma ha delle difficoltà ad arrivare ai quei top player tanto auspicati e desiderati dal suo condottiero Antonio Conte. Se dovesse arrivare un top player, significa che uno tra Vidal e Pogba ha già fatto le valigie destinazione Real Madrid. Molti parlano sia di un Real Madrid forte sia su Vidal che su Pogba. Io sono dell'idea che allo stato attuale Vidal ha molte possibilità di lasciare Torino. Anche oggi è stato l'incontro tra il suo agente, poi sai, adesso col mondiale in Brasile si possono incontrare tutti, ci sono molti agenti.
È anche un momento per fare trattative,
soprattutto per fare trattative, e ci sono diverse squadre, anche il Bayern Monaco su Vidal. Le altre squadre, l'Inter portando avanti questa telenovela Penvila, il centrocampista francese del Rubin Kazan, che sicuramente non è un nome che stimolerà le fantasie dei tifosi nerazzurri. Il Milan invece potrebbe assestare il corpo Iturbe. Iturbe è un giocatore che l'anno scorso ha fatto intravedere delle ottime qualità, è stata un'intuizione buonissima del direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, che l'ha riscattata a 15 milioni di euro, quindi non lascia la città di Giulietta per meno di 30-35 milioni di euro. Quindi potrebbe essere, c'è un testa a testa tra Juve e Milan.
Roma?
La Roma ha preso Ucan dal Fenerbahce, lo darà in prestito per un anno all'Empoli, e secondo me potrebbe muovere qualcosa in attacco, potrebbe arrivare qualche giocatore sulla tre quarti offensiva, si sono fatti tanti nomi, potrebbe, se non sale troppo il prezzo, ci potrebbe anche essere un tentativo per Jackson Martinez del Porto.
L'ultimissima veloce, arriverà un top player in Italia? Chi sarà il top player della prossima stagione?
Dubito che arriveranno top player in Italia.
No.
Solamente la Juve ha la possibilità, il Napoli, ma se il Napoli dovesse prendere un top player è perché Higuain ha lasciato la città campana.
E ha riempito le casse del Napoli.
Un top player per un top player sicuramente non migliorerà il nostro movimento.
Perfetto. Mercato, chi vuole leggere le notizie di mercato ogni giorno, Calcio News 24,
sì,
Parma Live, Daniele Longo, anche sul profilo Facebook e Twitter, perché è attivissimo il nostro Di Marzio Parmigiano. Ultima canzone, questo è Giuliano Palma, Black is Black. Era Giuliano Palma. Chiudiamo con due consigli così snaistici, perché Daniele è anche un esperto di scommessine. Proprio su chi puntare, velocissimo.
Per la vittoria finale?
Per la vittoria finale.
Per la vittoria finale punterei sul Brasile, anche se bisogna considerare le quote che adesso non so se sono aumentate per l'Argentina, ma l'Argentina ha un calendario da quella fine molto agevole. Adesso affronterà la Svizzera, penso che non avrà molti problemi. L'unica cosa è che, come dicevo prima, sulla Colombia, perché è un mondiale che per gli scommettitori ha fatto piangere molto, perché chi ha puntato sull'Italia, sulla Spagna, penso che sta piangendo lacrime amare. Quindi direi di controllare bene le quote della Colombia, le quote dell'Argentina e anche le quote del Cile.
Francia no.
La Francia, fino a ieri ti avrei detto che poteva essere una squadra che almeno nelle semifinali arriva. Adesso, naturalmente, se volete puntare, naturalmente giocate sempre con il cervello, non vi esaltate troppo. Però adesso contro la Nigeria sicuramente potete puntare un qualcosina, perché non avranno difficoltà a passare il turno. Hanno tanta qualità e hanno anche un gruppo, cosa che era mancata nelle ultime apparizioni della nazionale transalpina mondiale agli europei. Quindi io un paio di euro ce li punterei sulla Francia contro la Nigeria.
Perfetto, Daniele Longo, grazie per essere stato con noi quest'ora.
Grazie a Radio Revolution Parma, speriamo di sentirci presto, dai.
Io invece saluto tutti, perché questa era l'ultima puntata della prima stagione di Bianco, Rosso e Giallo Blu. Ringrazio Francesco che mi ha dato una grandissima mano, perché altrimenti io non avrei potuto fare questo programma. Ci vediamo dopo le vacanze. Probabilmente ci vedremo anche tutti gli effetti dopo le vacanze. Insomma, grazie a tutti, ciao.